del blocco nero che si erano già qui radunati e che, come abbiamo visto, provenivano da Piazza Paolo da Novi, Corso Torino, Via Tolemaide, Corso Gastaldi. Il corteo dello Smash risultava composto da alcune centinaia di persone, almeno 500. È un corteo che è visivamente imponente, quasi tutte vestite in modo omogeneo, o di nero o di scuro. Hanno bandiere nere o rosse o nere, le bandiere anarchiche, sono completamente travisati e sono armati di corpi contundenti di varia natura. Bisogna sottolineare che la provenienza del corteo dello Smash da Via Trento, di parte del corteo da Via Trento, è vicinissima a Via Cesare Battisti, a cui è collegata da Via Cadore, che è la sede, diventata molto nota per i tragici fatti che vi sono successi, del Media Center del Genoa Social Forum, cioè la scuola Diaz Pascoli, nella cui palestra risulta essere stato formato, per come comprovato da documentazione fotografica in atti, e mi riferisco al reperto 185, foto 0449 JPEG, di cui al CD denominato ulteriore materiale Zampese, lo striscione di apertura del corteo di colore nero con appunto la scritta Smash. Zampese sul punto ha riferito all'udienza del 6 dicembre del 2005. La scuola Diaz Pascoli, nota per le successive tragiche vicende, è una scuola dove il 23 luglio del 2001, non è la perquisizione che è oggetto di processo penale, il 23 luglio 2001 viene fatta una ulteriore perquisizione dopo i tragici fatti accaduti nella notte e in questa scuola viene reperito cospicuo materiale utilizzato dai manifestanti nel corso degli scontri di piazza, tra cui numerosissimi indumenti di colore nero, le bandiere dei tamburini, di cui vi dirò successivamente, uno dei caschi protettivi molto tipici di questi tamburini, caschi da moto e altro. Sul punto ha deposto il maresciallo Campete dei Carabinieri, che aveva provveduto a repertare questo materiale, all'udienza dell'8 giugno del 2004. Deve essere anche sottolineata la vicinanza tra via Cesare Battisti e il centro di accoglienza approntato dal GSF presso Valletta Cambiaso, che è un'altra delle zone di provenienza di appartenenti al blocco nero. Quindi questa Valletta Cambiaso, per come risulta da numerosissime testimonianze, era stata scelta come luogo di riunione appunto da molti manifestanti appartenenti all'area anarchica, per lo più provenienti da Germania e dai paesi del nord Europa. Ritornando alla cronologia degli eventi, a partire dalle ore 12:09, un consistente numero di individui appartenenti al blocco nero, ormai erano nel quale ormai erano confluiti i gruppi provenienti appunto dalle diverse zone della città, dava inizio alle devastazioni, assaltando e distruggendo, richiamo il momento, 12:09, gli uffici del Credito Italiano Agenzia numero 7 di Corso Buenos Aires 112 Rosso, che è la banca, situata proprio all'incrocio tra Corso Buenos Aires e Corso Torino, lato Piazza Tommaseo, e viene altresì assaltata e distrutta l'agenzia immobiliare Firpo di Corso Buenos Aires 51 Rosso. Alle ore 12:21:40 viene appunto inquadrata dalla telecamera Savonarola l'immobiliare Firpo e si notano le sue vetrine su Corso Torino ormai danneggiate. Quindi 12:09 iniziano. Alle 12:20 l'agenzia Firpo ha già tutte le vetrine danneggiate. Si può precisare, sempre sulla base di questi dati obiettivi, e si ritornerà sul punto in ordine alla posizione dell'imputato Funaro Alberto, che la devastazione delle vetrine dell'agenzia immobiliare Firpo avviene tra le 12:19:02 e le 12:21:17. Sarà un punto rilevante che verrà trattato quando si prenderà in esame la singola posizione. Alle 12:08:23 giunge da Piazza Tommaseo su Corso Buenos Aires il corteo dello Smash, che che raggiunge l'incrocio alle 12.09.04 e, come dicevo, dà inizio alla devastazione del credito italiano. Nel frattempo confluiscono sull'incrocio di piazza Savonarola anche tutti i manifestanti che si trovavano in piazza Paolo da Novi. Questo dato è fornito, sempre alle 12.08, dalla telecamera Savonarola. Alle 12.16.10 una parte dei manifestanti lascia piazza Savonarola e si dirige in corteo verso piazza Tommaseo, mentre l'altra parte di manifestanti, quando parlo di manifestanti mi riferisco al blocco nero, si indirizza su corso Torino direzione mare. Ecco, alle 12.20, all'incrocio tra corso Buenos Aires e all'incrocio che catalizza in questo momento le attenzioni del blocco nero, all'incrocio tra corso Buenos Aires e corso Torino viene registrata la presenza dei famosi tamburini, che molto probabilmente, questo la telecamera non ce lo dice, provengono dalla zona di via Tolemaide e corso Torino, e a questo punto, inglobati gli stessi, su cui ritorneremo, il corteo del blocco nero lascia il punto di raccolta e si incammina per corso Torino direzione mare. Alle 12.19.45 i tamburini arrivano all'incrocio di corso Buenos Aires, corso Torino e si dirigono, come vi ho già detto, su corso Torino direzione mare. Corso Torino è completamente invaso da manifestanti e alle 12.21.20 vengono realizzate barricate con i cassonetti. Alle 12.21.52 si osserva un reparto della polizia avanzare verso Levante in corso Buenos Aires, che ormai è deserto, all'altezza di piazza da Novi, e raggiungere di lì a poco piazza Savonarola, che però è ormai libera da manifestanti che si sono mossi nei modi e nei termini che vi ho riferito. Questi dati sono sempre obiettivamente forniti dalla telecamera Savonarola. Alle 12.22.20 i manifestanti hanno ormai raggiunto la parte mediana di corso Torino, lato mare all'altezza di via Pisacane, dove sullo sfondo si nota il carosello dei tamburini. Alle 12.23.11 si vede del fumo invadere corso Torino. Non è lancio di lacrimogeni, ma chiaramente fumo proveniente dall'incendio dei cassonetti. In questo contesto si realizza un episodio violento rivolto più che contro le cose, come fino a questo momento evidenziato, rivolto contro la persona, in particolare nei confronti di Frassineti Domenico, pubblicista e fotografo freelance dell'agenzia AGFF di Roma, episodio che trova una specifica contestazione nel reato di rapina al capo 23 dell'imputazione del decreto che dispone il giudizio. Questo episodio, lo vediamo, ecco, l'ineffabile e imprendibile numero 1, si verifica verso le ore 12.25, quando il Frassinetti viene aggredito da un gruppo di appartenenti al corteo del blocco nero, corteo che si dirige per corso Torino direzione mare, e nelle retrovie rimuove dalla sede, posizionandoli al centro della sede viaria, cassonetti dei rifiuti, realizzando barricate per impedire e ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine. L'ostacolo all'avanzare delle forze dell'ordine viene anche raggiunto ponendo in essere un fitto lancio di pietre e di oggetti contundenti che sono ricavati, come abbiamo visto, dalla devastazione dell'arredo urbano. Nella circostanza si vedono, lo potete apprezzare anche nei video che sono stati depositati, in particolare si vedono armarsi e realizzare barricate alcuni soggetti, tra cui i manifestanti, vi ritorneremo trattando le posizioni individuali, i nostri imputati, Marina Cugnaschi, Vincenzo Vecchi, altri soggetti appartenenti al cosiddetto gruppo Cugnaschi mai individuati e Cucco Marino Carlo. E chi si rende responsabile dell'aggressione al fotografo Frassinetti è proprio Vecchi Vincenzo, insieme a quelli che possiamo definire i soggetti A e B del gruppo Cugnaschi, ignoti, e si rendono, infatti al Vecchi viene contestata la rapina, proprio per impedire che il Frassinetti li immortalasse cosa che stava facendo rispetto al contesto che lo stava circondando. Frassinetti viene inseguito, una volta caduto a terra colpito con un bastone, e gli viene sottratta la borsa che contiene effetti personali e le apparecchiature fotografiche. Per comprendere meglio le dinamiche dei fatti, in maniera molto succinta, è bene richiamare quelle che sono state le dichiarazioni del teste Frassinetti, che è stato sentito all'udienza del 15 giugno del 2004. L'uomo infatti riferiva di essersi trovato all'inizio degli incidenti, nel momento in cui erano sopraggiunti i manifestanti del blocco nero, accompagnati dalla banda Lugubre, che sono la banda dei tamburini, che faceva una musica infernale. Dopodiché aveva visto l'inizio del finimondo, l'attacco all'istituto di credito, dove in questa zona erano in corso tutte queste devastazioni. Intorno, aveva riferito il teste, solo confusione, fiamme e schegge che volavano dappertutto, tanto che aveva cercato solo ed esclusivamente di proteggere la propria persona senza riuscire neanche a fare delle fotografie. Peraltro, una volta che i manifestanti si erano allontanati, era riuscito a scattare delle foto all'istituto di credito, ma vedendo che i manifestanti avevano fatto le barricate, si era messo a scattare anche altre foto, e l'uomo era in compagnia di numerosi altri fotografi che facevano il loro lavoro. A un certo punto viene aggredito da un soggetto, il soggetto che lo aggredisce è questo con la maglia gialla, il numero uno, che inizia a minacciarlo per indurlo a desistere dagli scatti. Il fotografo non esisteva, continuava nel suo lavoro, pensando che questi soggetti non avessero nulla da temere, essendo tutti travisati. Invece, contrariamente alle sue aspettative, il manifestante, il numero uno, aveva iniziato a correre verso di lui brandendo un corpo contundente, lui era scappato e a breve era inciampato, caduto a terra, aveva perso la borsa finita sul suolo a poca distanza di lui. In quel frangente era stato di nuovo aggredito da altro manifestante, che è un manifestante sempre del gruppo Lugnasti, vediamo l'aggressione. Aggredito sempre dal manifestante numero uno, quando gli è arrivato addosso ha cercato di proteggersi, sperando che l'uomo finisse di commettere atti di violenza sulla sua persona, cosa che in effetti accadeva. Il soggetto si limitava a raccogliere la borsa, si appropriava del borsone, dove erano presenti due obiettivi, uno vecchio e uno più nuovo, una scheda di memoria per la macchina digitale nella quale si trovavano memorizzate le foto fatte il giorno prima ed un'agenda. La borsa successivamente gli veniva fatta ritrovare, ma dentro non vi erano né gli obiettivi né la scheda. Il valore dei beni sottratti, riferiva, si aggirava intorno ai 5 milioni e mezzo di lire. La rapina al fotoreporter Frassinetti avviene esattamente, sempre in virtù dei dati obiettivi forniti dalla telecamera Savonarola, alle 12.25 e 11. O meglio, 12.25:43 si verifica questa rapina e le 12.26:09. Nel corso di questi spostamenti il corteo continua nella propria opera di devastazione dell'arredo urbano, danneggiando aiuole, panchine, il selciato stradale e continuando a rovesciare sulla sede viaria i cassonetti dell'immondizia e le campane per la raccolta differenziata dei rifiuti, realizzando due consecutive barricate e attestandosi nella zona mediana di Corso Torino all'altezza dell'incrocio con via Pisacane. Alle ore 12.30 circa le forze dell'ordine caricavano il corteo del blocco nero e respingendolo procedevano su due fronti. Il primo sulla direttrice Monti Mari di Corso Torino ed il secondo lateralmente da via Pisacane, lato ponente. Questa azione sinergica delle forze dell'ordine veniva accompagnata da una violentissima reazione dei manifestanti, che incominciavano a lanciare all'indirizzo delle forze dell'ordine oggetti contundenti di ogni tipo, ma soprattutto anche ordigni incendiari. E quanto accaduto provocava di fatto la spaccatura di questo corteo. La parte più consistente di manifestanti si dava la fuga in direzione Levante, percorrendo via Pisacane e via Trebisonda, e un'altra parte veniva invece respinta verso la parte sud di Corso Torino in direzione di Piazzale Martin Luther King. Sul punto abbiamo sentito anche una deposizione nel corso dell'udienza del 23 novembre del 2004 da parte del commissario capo Carisdeo della questura di Belluno, che all'epoca del G8 faceva servizio in Borghese, di fatto come osservatore rispetto a quanto stava accadendo. In quel frangente era presente e vedeva intervenire in via Pisacane verso le 12.30 anche i uomini del plotone del battaglione Tuscania, comandati dal capitano Vito Ruggeri, che ha deposto all'udienza del 17 maggio del 2005, e anche dal tenente Luigi Odierna Viti, che ha deposto all'udienza del 1 marzo 2005. E quanto lì accaduto sono di nuovo immagini riportate sempre da una telecamera del traffico, non è la Savonarola ma è la Diaz, reperto 57E. Il Carisdeo era rimasto impressionato dai soggetti che avevano attaccato le forze dell'ordine e nel corso della deposizione aveva detto che si trattava di soggetti tutti travisati con caschi, molti avevano maschere antigas, bastoni, era stata messa in atto una fitta sassaiola e ricordava che un carabiniere dello schieramento che si stava contrapponendo aveva ricevuto ai suoi piedi una bottiglia incendiaria. Sul punto, richiamando a che cosa si era trovato davanti, uno scenario di devastazione, come dicevo, ha deposto all'udienza, fornendo particolari dettagli, il tenente Odierna Viti, che riferiva di come erano stati chiamati a intervenire in questa zona dove c'erano questi scontri, e arrivando aveva trovato cassonetti ribaltati, pezzi di marciapiedi divelti, cosci, vetri, bottigli, uno scenario, ribadisce, di devastazione. Inoltre c'era anche un mezzo capovolto, un autoveicolo capovolto che perdeva carburante, tanto da causare un principio di incendio, e le fiamme uscivano da questo mezzo. In questo contesto rimane in panne anche un mezzo del battaglione Lombardia. Comunque il tenente Odierna Viti, nella sua lunga deposizione che viene riportata nel corso della requisitoria che verrà depositata, fornisce esattamente una immagine di quanto accaduto in zona in quei momenti. Utile ancora a fini ricostruttivi di questi momenti è la deposizione del funzionario Mondelli, funzionario di PS Mario Mondelli, primo dirigente, dislocato a copertura di via Pisacane con un contingente di militari dell'arma. Mondelli, che ha riferito in ordine a tutti i suoi movimenti occorsi in quella giornata, per quanto riguarda la tarda mattinata del giorno 20, ne riferisce all'udienza del 16-11-2004 e dice, ci ha detto, di essersi attestato dalle prime ore della mattina con un contingente composto da 200 carabinieri del 3° Battaglione Mobile Lombardia all'incrocio proprio tra via Libertà e via Pisacane, con il compito di contrastare i manifestanti, blocco nero, che si erano concentrati in piazza Paolo Danovi e di impedire la loro avanzata verso viale Brigate a Pisagno, cioè la loro avanzata verso quella che poi di fatto era l'obiettivo conclamato, l'assalto alla zona rossa. Alle 12.30 un gruppo di alcune di centinaia di dimostranti cercava di forzare il blocco da Corso Torino in direzione via Pisacane. Però senza arrivare al contatto fisico, questi dimostranti, queste sono le immagini, di fatto vengono respinti indietro. Non si tratta di un respingimento senza conseguente, perché il reparto viene fatto oggetto di lanci di numerosissime bombe Molotov, pietre ed altri oggetti contungenti, di fatto per fortuna non vi sono feriti. I dimostranti vengono inseguiti e temporaneamente dispersi fino a via Casaregis, angolo via Cecchi. Mondelli riconosce il proprio reparto, che era quello che abbiamo visto prima raffigurato, perché nel corso dell'udienza gli vengono mostrati i DVD e quindi riconosce il proprio contingente e i propri movimenti. In merito a quanto accaduto in via Pisacane in quei momenti, e a prescindere, lo abbiamo detto all'inizio, dalla comprensibile discrepanza nell'orario indicato, rilevano le deposizioni anche del capitano Antonio Bruno, comandante della compagnia Alfia del menzionato contingente sempre Lombardia, sentito sempre all'udienza del 16 novembre 2004, e anche quella del teste Paolo Faedda, tenente Paolo Faedda, che è stato escusso all'udienza del 24 maggio del 2005. Ritornando ai dati obiettivi di ricostruzione, non sto qui a riassumere le deposizioni, sono in atti, ritornando secondo quella che è la prospettiva iniziale ai dati obiettivi, alle 12.30.56, mentre dal fondo di Corso Torino Piazza Savonarola compare personale della Polizia di Stato, parte dei manifestanti, probabilmente contrattaccati dai carabinieri in via Pisacane lato ponente, si dà alla fuga verso via Pisacane lato levante e via Trebisonda. Mentre altra parte dei manifestanti prosegue verso via Rimassa in direzione Foce. Alle 12.32.15 la Polizia di Stato recupera il controllo dell'incrocio tra Corso Torino e via Pisacane, ma i manifestanti sono ormai tutti scappati nelle direzioni appena citate. E questi dati ci sono sempre forniti dalla telecamera Savonarola. Alle 12.33.05 una parte delle forze dell'ordine, in particolare i carabinieri, si porta in fondo a Corso Torino via Rimassa lato mare per fronteggiare altri manifestanti. Mentre altra parte delle forze dell'ordine alle 12.38.32 risale Corso Torino verso Piazza Savonarola. Altro dato obiettivo, vi è una telefonata delle 12.37.52 con cui, sull'operativo delle forze dell'ordine, con cui viene comunicato il rientro del personale verso Corso Buenos Aires. Questo attacco con bottiglie Molotov da parte del Brocco Nero contro i carabinieri schierati in via Pisacane, che attraverso la telecamera Savonarola, che ribadisco è telecamera fissa, viene di fatto collocato tra le 12.25 e le 12.30. Sul punto ulteriori dati certi vengono forniti da altri due reperti che segnalo e che servono, come ho già detto all'inizio, a ulteriormente confermare il dato obiettivo temporale. I reperti che forniscono i dati temporali sul lancio delle Molotov sono il reperto 182, con particolare riferimento allo spezzone da minuto 2.07 a minuto 2.53, e evidenzia proprio il lancio delle Molotov in un momento di poco successivo a quello in cui è terminata la devastazione dell'agenzia immobiliare Firpo, intorno alle 12.21.17. Si vedono i manifestanti del Blocco Nero che si sono attestati nella parte mediana di Corso Torino, di fronte al contingente dei carabinieri schierato in via Pisacane, e anche il reperto 192-17 dallo spezzone 001 allo 0034, che mostra nuovamente il lancio delle Molotov in un momento di poco antecedente a quello cui i manifestanti del Blocco Nero lasciano Corso Torino per spostarsi in via Pisacane. Dalle immagini della Savonarola può quindi, mettendo insieme tutti questi dati, essere collocato in un orario compreso tra le 12.28.15 e le 12.31.34 questa aggressione in questa zona. Per quanto riguarda invece la parte del corteo del Blocco Nero che si indirizza nelle vie laterali, mi riferisco a via Pisacane, lato levante e via Trebisonda, la stessa si ricompatta alle ore 12.40 in piazza Tommaseo. Infatti, mentre una parte dei manifestanti, percorsa via Montesuello, raggiunge piazza Tommaseo devastando le zone attraversate, danneggiando, incendiando e saccheggiando nel tragitto alcune autovetture, e mi riferisco in via Pisacana all'autovettura Rover Coupé, non vi dico né proprietari né targhe, sono tutti segnati e citati, in via Montesuello l'autovettura Lancia Y, l'autovettura Fiat Uno di proprietà della società di vigilanza privata, lo dico perché si vede, si connota in un qualche modo la società Metronotte Città di Genova, vengono danneggiate, saccheggiate e distrutte attività commerciali. Un altro gruppo proseguiva per via Trebisonda, sempre danneggiando e dando alle fiamme altre autovetture, mi riferisco a un monovolume Hyundai e a un Alfa Romeo Duetto. Questo gruppo raggiunge poi le retrostanti via Nizza e via Saluzzo, dove si trova la caserma della polizia stradale, che viene assaltata con sfondamento delle vetrate e tentativo di penetrazione dei manifestanti anche all'interno del corpo di guardia, come descritto da personale di servizio, salvo poi ricongiungersi con i compagni del blocco nero in piazza Tommaseo. Per quanto riguarda l'assalto alla caserma della Polizia Stradale di Via Saluzzo, è stato sentito al dibattimento il test Falconetti Christian, che era in servizio presso la caserma il 20 luglio del 2001. Il test è deposto all'udienza del 9/11/2004. Falconetti quel giorno aveva preso servizio anticipatamente ed era al servizio al corpo di guardia. La prima cosa che vide appena fuori della caserma, nella sottostante via Trebisonda, fu una macchina rovesciata e data alle fiamme. A questo proposito, per fissare i tempi dell'assalto alla caserma della Polizia Stradale di Via Saluzzo, rileva la telefonata delle 12:48:54, nella quale un cittadino segnala alla polizia l'incendio in atto di due autovetture in via Montesuello. Via Montesuello, via Trebisonda, via Saluzzo sono vie vicinore, soprattutto da via Saluzzo si vede sia via Trebisonda in discesa che via Montesuello. Il test ci ha detto in udienza che verso le 12:30, mentre il corteo dei manifestanti si trovava in via Trebisonda, notava la presenza di numerose persone vestite di nero col volto coperto da passamontagna o caschi all'altezza dell'incrocio con via Nizza, che stavano indicando appunto l'ingresso della caserma. Nel volgere di pochi secondi dal corteo si staccava un gruppo di una decina di persone che si dirigeva verso la sezione della polizia stradale. Giunto a pochi metri, scagliava pietre e cubetti di porfido contro la porta d'ingresso. In breve, tutti i vetri della parte alta della porta venivano infranti ed i vetri anti sfondamento situati nella parte inferiore venivano vistosamente danneggiati. Pochi secondi dopo, un uomo travisato interamente vestito di nero sbucava all'improvviso da una distanza di 15 metri, scagliava una bottiglia incendiaria all'interno dell'edificio. A seguito della rottura della bottiglia si sviluppava all'interno dell'atrio un piccolo incendio che interessava l'area antistante e la postazione dell'operatore di giornata. L'incendio veniva domato in pochi secondi, il personale si precipitava all'esterno della caserma, ma i responsabili dei danni dell'azione si erano prontamente dileguati, mescolandosi tra migliaia di manifestanti che gremivano la sottostante via Trebisonda. Quanto narrato dal test Falconetti trova conferma nelle immagini di cui al reperto 192:20, dal minuto 53:58 al minuto 54:21, reperto che gli è stato mostrato in udienza e da una ulteriore comunicazione, una telefonata, che viene registrata alle ore 12:50:15, nella quale la Polizia Stradale di Via Saluzzo segnala di essere oggetto di attacco da parte dei manifestanti del blocco nero. A questo punto i manifestanti, sempre del blocco nero, si attestano in piazza Tommaseo e utilizzando i cassonetti per l'immondizia realizzano una nuova barricata su corso in direzione Corso Buenos Aires, al fine sempre di impedire l'intervento e l'avanzata delle forze dell'ordine. E iniziano contestualmente una violentissima, come era stata fino ad allora, opera di distruzione dell'arredo urbano presente nella piazza, che riguarda anche le cabine telefoniche e le pensiline per la fermata dei mezzi pubblici. Inizia e devasta gli uffici della banca Carige Agenzia numero 84 di piazza Tommaseo 14 Rosso, eccola, e del banco Ambrosiano Veneto, 17 Rosso, sempre di piazza Tommaseo, e delle poste italiane di via Francesco Pozzo 2, esattamente adiacente a piazza Tommaseo. Alle 12:50 un contingente della Polizia di Stato avanza in corso Buenos Aires in direzione piazza Tommaseo al fine di recuperare il controllo dell'area. E a questo punto i manifestanti del blocco nero iniziano ad opporre una strenua resistenza, lanciando nei confronti delle forze dell'ordine, come si può vedere, oggetti contundenti e soprattutto bombe molotov. Alle successive ore 12:55, i facinorosi, dopo aver incendiato le barricate realizzate con i cassonetti dell'immondizia, abbandonano piazza Tommaseo, si ritirano nelle aree limitrofe di via Montevideo e via d'Assori, collegate anche attraverso la scalinata a Sereto, al culmine della quale si attestano per opporre e continuare ad opporre una strenuissima resistenza. La ricostruzione oggettiva, ripeto, effettuata attraverso questi dati, trova piena conferma, ovviamente per la parte che ha potuto percepire direttamente, anche attraverso le dichiarazioni che sono state rese in udienza del 9 novembre 2004 dal primo